Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, buongiorno a voi. È l'ultimo giorno degli esercizi e che vivremo come gli altri giorni fino alla messa stasera e poi con cui concludiamo gli esercizi. Dopo la messa si potrà parlare senza fare peccato e quindi a cena tranquillamente così. E, allora dico questo per invitarvi ad approfittare, a godervelo quest'ultimo giorno, no? Naturalmente già i pensieri, le preoccupazioni, le occupazioni, no, del nostro quotidiano che da domani tornando ritroveremo si fanno già presenti dentro di noi, no? E allora allo stesso tempo anche qui è una lotta per restare, no? Cioè quindi vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo è una bella indicazione, no, per non per angosciarsi, no, ma per vivere il giorno che il Signore ci sta donando. E allora noi continuiamo, naturalmente leggeremo ancora qualcosa del Vangelo di Luca, non leggeremo tutto, ma lo scopo è anche quello, no, di pregare come stiamo facendo, di incontrare il Signore, di ascoltarlo. E sarà così anche interessante provare in questa giornata a fare un po', mentre ricordate nello schema della preghiera che non ho scritto, che io ho semplicemente indicato così a parole, alla fine vi invitavo a fare un po' una lettura della preghiera su quel cosa si era mosso più nella, che cosa il Signore intuivo aveva cercato di dirmi nella preghiera. Può essere interessante fare la stessa cosa di questi giorni, cioè per cui, Signore, tu in questi giorni cosa mi sembra che hai tentato di dirmi? Quindi per poter raccogliere, no, la parola che in qualche modo sento che più è risuonata dentro di me, che mi ha dato più vita. E può essere anche interessante proprio per progredire anche nella nostra vita interiore, anche raccogliere quali sono i punti, le tentazioni che più si sono fatte presenti durante questi giorni. Evagrio, padre della Chiesa, diceva: molto abbiamo imparato nella vita spirituale anche dalle nostre cadute, cioè dalle quelle tentazioni che ci combattono e che si sono fatte presenti in tanti modi, e che anche queste è importante in qualche modo coscientizzarle, no? Perché dicono qualcosa di me, dicono qualcosa dei miei punti fragili, no? Dove più la spinta, no, la chiusura lavora. Questa chiusura che il Signore appunto riscontra nelle orecchie. Lui è venuto a... Lui è la parola del Padre, è la parola che rivela il Padre. E vedete, noi cristiani non crediamo in Dio. Uno dice: cosa, come ti sei alzato stamattina? No? Cioè, noi non crediamo in un Dio generico. Noi crediamo nel Dio di Gesù Cristo, nel Dio che Gesù ci ha rivelato. Per questo, come diceva anche San Girolamo, no? L'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. E questo fra l'altro ci fa anche intuire la problematicità del nostro essere come Chiesa, ignoranti biblici non colpevoli. Bene o male non colpevoli, perché poi adesso le cose ci sono, ma noi crediamo nel Dio che Gesù ci ha narrato, non in un Dio così. Tu credi in Dio? Io credo in quello che Gesù mi ha narrato. Allora, perché una cosa su cui stiamo tornando tante volte in questi giorni, proprio perché ci sono tante immagini di Dio, tante. gli uomini sono capaci di creare le più perverse immagini di Dio e di adorarli, no? E allora noi crediamo nel Dio che Gesù, dove incontriamo Gesù? Prima di tutto nelle Sante Scritture, prima di tutto nei Vangeli. E allora anche in questo Vangelo che stiamo percorrendo in parte, e dicevamo questa prima parte, ieri dicevo, no, questa grande divisione fra la catechesi dell'ascolto e la catechesi della visione. C'è una prima parte del Vangelo di Gesù adulto, dal capitolo 3, capitolo 4, no, poi con il battesimo, le tentazioni, in cui Gesù cerca orecchie e non ne trova aperte. Per dire, anche questa parte della catechesi dell'ascolto finisce intorno al capitolo 9, versetti 51, 52, 53, e appunto nel capitolo 9, poco prima di quei versetti che indicavo, a un certo punto, allora capitolo 51, 9:51, capitolo 9, versetto 51. I versetti precedenti ci dicono già anche questa fatica dell'ascolto. E, ecco, il versetto 43 dice: mentre tutti erano ammirati, intanto scusate un attimo, il capitolo, cioè sempre nel capitolo 9, versetto 37, c'è questo episodio dell'epilettico indemoniato. Il giorno seguente, quando furono discesi dal monte, una grande folla li venne incontro. A un tratto dalla folla un uomo si mise a gridare: maestro, ti prego, volgi lo sguardo al mio figlio, perché è l'unico che ho. Ecco, uno spirito lo afferra e improvvisamente si mette a gridare, lo scuote, provocandogli bava alla bocca, se ne allontana stento e lo lascia sfinito. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò, conduci qui tuo figlio. E mentre questi si avvicinava, eccetera, eccetera, i discepoli non ce la fanno, attenzione già a questa cosa, no? E mentre tutti erano ammirati di queste cose che faceva, disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole, mettetevi bene nelle orecchie. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Anzi, nacque poi una discussione tra loro chi fosse il più grande. È interessante, no? Cioè, non solo si fa fatica a cogliere il senso delle parole, no, del Signore, ma il cuore va da altre parti, cerca altre cose. Chi tra noi, fra i discepoli del Signore, è il più grande? No, una volta erano gli ordini religiosi, no? Che dicevano: sono meglio i benedettini, i francescani, i salesiani, i gesuiti, si sa chi sono meglio, ma no, eccetera, no? Quindi erano la gara. Poi noi siamo stati bastonati dal calo, eccetera, eccetera. Poi è stato il momento dei movimenti: chi è meglio? Rinnovamento dello spirito, CL, neocatecumenali, Azione Cattolica, Scout, chi è meglio, no? Cioè, quindi è sempre, si continua, no? Basta in una parrocchia che ci sono 10 persone, 5 gruppi, e che c'è sempre la cosa: chi è meglio dell'altro? Chi è meglio dell'altro? No? Allora, vedete, non è solo la fatica, no? È che il cuore è irretito in un'altra logica, cerca altre cose, cerca la vita in altri modi, che sono lontani dal Vangelo. Gesù parla di un mistero di Dio che scende, che si abbassa, che per amare, no, Maria, no, nel cantico, no, innanzi agli umili, svuota le mani ai ricchi per poterle riempire del suo amore, no? L'uomo cerca altro. L'uomo invece cerca di innalzarsi con ogni mezzo, no? Di innalzare il proprio io, che proprio alla fine è il nostro idolo, con ogni mezzo, utilizzando anche Dio per innalzare se stesso. Tutti. Allora vedete, di fronte a questo, e pensate anche ancora nel versetto, Gesù, vedete, conoscendo il loro pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me. Chi infatti è più piccolo tra voi, questo è più grande. Giovanni prese la parola dicendo: maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, gliel'abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Vedete che fatica, no? Giovanni che dice: uno che faceva del bene, però non era dei nostri, no? Per cui gli abbiamo detto: no, non va. Perché tu, cioè, Gesù è nostro. Non che di tutti adesso, cioè Gesù è no, solo no. E non si capisce, no? Cioè, c'è una logica che non ci schioda. E allora, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Vedete, questa traduzione non è una traduzione letterale, perché la traduzione letterale, come accennavo e come sapete, dice che egli indurì il suo volto verso Gerusalemme. E qui l'inizio di quella seconda parte che vi dicevo, la catechesi della visione, no? Cioè, se Gesù non riesce a entrare nel nostro cuore dalle orecchie, perché sono prese, no? E allora cerca di mostrarsi allo sguardo. In questo indurire il suo volto verso Gerusalemme, attenzione, non è il volto duro, no, che fa paura, ma il volto risoluto, il volto che è pienamente, no, nella sua volontà di andare verso Gerusalemme. Ricordate, abbiamo cominciato con i discepoli di Emmaus, no? Dove cercavo di dirvi che nel racconto dei discepoli di Emmaus, come in tutto il Vangelo di Luca, è molto importante la direzione del cammino. I discepoli di Emmaus andavano via da Gerusalemme verso Emmaus, delusi, cioè delusi al Signore, no? E tristi, ributtandosi le cose tra sé. Incontreranno Gesù, questo ravviverà il cuore, no? Illuminerà lo sguardo e torneranno a Gerusalemme. In Luca il cammino della vita è questo cammino che Gesù fa verso Gerusalemme, no? Dove sempre più narrerà l'amore fedele e ostinato di Dio verso tutti. Più crescerà il rifiuto, no? La non comprensione, la chiusura. Sapete che anche una esperienza spirituale, anche di grazia, può essere quella quando ci accorgiamo delle durezze del nostro cuore. E perché la cosa è quando siamo contenti di noi stessi, delle nostre bravure, eccetera. Poi ci sono dei momenti della vita in cui, nello scontro tante volte con situazioni difficili, di prova, di male, eccetera, in cui noi sentiamo venire fuori quella parte del nostro cuore duro, di coccio, duro verso gli altri. E potrebbe essere un'esperienza di grazia, non è detto, ma può essere un'esperienza di grazia, perché ci possiamo rendere conto, no? Di questo, di essere anche noi come questi discepoli. Che siamo discepoli, ma poi come loro, quando contano le cose importanti, ci innalziamo. Quando contano le cose importanti, scegliamo le vie brevi dell'ingiustizia, della violenza, della... no. E sì, e poi siamo discepoli, però c'è una parte del nostro cuore. E allora Gesù si mostra al nostro sguardo, no? Con questo volto risoluto nell'amore. Vedete, chi vuole è quello che il Padre vuole, fino alla fine, fino alla croce. E cosa vuole il Padre? Che il figlio muoia? No, no, assolutamente. Se già un padre umano che vuole la morte del figlio per noi è orrore, ancora di più che cos'è se Dio Padre vuole la morte del figlio? No. E il Padre vuole che il figlio narri il suo vero volto, cioè quello di un amore senza condizioni. E dato non perché l'uomo risponde positivamente, ma dato perché Dio è amore, gratuito. E vedete, proprio, pensate, no? Cioè, questo sarà anche il motivo per cui Gesù sarà ucciso dagli uomini religiosi. Chi ucciderà Gesù? I sacerdoti del Tempio, i farisei, no? Gli scribi, eccetera, no? Io scherzando con qualche amico prete, ogni tanto gli dico, ehi, dobbiamo ricordarci che noi abbiamo ucciso Gesù. Ci siamo coinvolti tutti, perché poi c'è Pilato, poi c'è le cose. Ma, tra virgolette, i detentori del sacro, no? Perché un Dio che perdona prima è inaccettabile. Noi accettiamo un Dio che perdona dopo che uno ha fatto un cammino, eccetera, si è fatto il mazzo tanto, se l'è meritato, per cui giustamente, oh, un Dio che mi perdona quando sono ancora peccatore. Gesù viene rifiutato per l'immagine di Dio che porta. Ricordate già ieri Simone il fariseo non riconosce in quell'agire di Gesù verso quella donna l'immagine di Dio, perché dice se costui fosse veramente un portatore della parola di Dio saprebbe come comportarsi, no? Cioè, adesso diamo la comunione a tutti, divorziati, omosessuali, a tutti. Sto Papa Francesco, sto buonissimo, no? Allora, ecco, la cosa è che Gesù di fronte a questa incomprensione, a questa chiusura, indurisce il suo volto, no? Nell'amore. Questo andare, questo continuare a ostinatamente a narrare a tutti che c'è un padre vostro, e ve lo narro io, no, che sono il figlio, facendomi fratello di tutti, anche di chi mi rifiuta, anche di chi mi uccide, anche di chi mi uccide. Allora, ecco, no, quindi egli fece il volto risoluto verso Gerusalemme. Io amo le icone. A volte ci sono questi volti di Cristo che sembrano duri, e chi non è dentro un po' il significato al mondo delle icone risultano a volte, no? Perché noi siamo più magari abituati a, non so, a quei volti di Gesù sorridenti, con i capelli cotonati, no? Cioè, c'è un po' di invidia, però c'è, no? Con quei volti dolce Gesù, no. E invece tante volte sono questi volti, no, di un amore forte, no, di un amore forte per noi, per tutti. Pensate che già nell'Antico Testamento la comprensione da parte di Israele che Dio è l'unico Dio, voi sapete che nei testi più antichi dell'Antico Testamento si percepisce più che una concezione di monoteismo, intuisce una concezione di enoteismo. Che cosa significa? Che Israele pensava che ogni popolo ha il suo Dio, un po' come ogni città ha il suo santo protettore, no? Bari c'è San Nicola, Palermo Santa Rosalia, Viterbo Santa Rosa, eccetera, no? Cioè ogni popolo ha il suo Dio. E più avanti, no, Israele comprenderà che c'è un solo Dio Uno dice che bello, eh sì, però Israele, per Israele e anche per noi, comprendere che Dio è l'unico Dio significa comprendere che è anche il Dio del mio nemico. E qui le cose si complicano, perché i nostri nemici normalmente noi vogliamo che crepino. Devo crepare, il male che ci hanno fatto, devo crepare. Pensare che quel Dio chiama te e Dio chiama anche lui. Perché è padre di tutti. E ti invita ad entrare in quella dinamica di un amore che va verso tutti, anche verso il tuo limite. Le cose si complicano, non sono così, no? Perché il nostro Dio deve essere con noi per distruggere i nemici, ma se il nostro Dio che è con noi ama anche loro? E vedete, è questo volto che, fra l'altro, mandò messaggeri davanti al suo volto. E allora in questa catechesi, scusate, che diventa, la sua parola diventa lui, sempre più verso, andando verso Gerusalemme, e nel capitolo 10, a un certo punto, come dire, Gesù sempre più racconta, mostra il vero volto di Dio, e allora al versetto 25 un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. E chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E ecco, è un dottore della legge, è uno scriba, uno che insegna anche, che studia, che insegna la Torah e che si porta dentro una domanda fondamentale, no? Fra l'altro, ecco, è la domanda, vi ricordate che anche il giovane ricco, che in un altro episodio, anche lì è molto bello quell'episodio, vi ricordate, Gesù sta andando con i suoi discepoli e con folla e un giovane, no, li corse incontro, dice il Vangelo, gli si buttò in ginocchio, uno, no, e gli disse: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna, per ereditare la vita eterna? Tra l'altro anche quello è un episodio interessante, perché questo è uno sicuro di sé, poi sappiamo anche bravo, perché il Signore quando gli dirà i comandamenti, lui dirà: li ho sempre fatti. È uno, no? Ed è uno anche sicuro, perché immaginate, no? Immaginate anche la scena, Gesù sta camminando con i suoi discepoli, no? Questo qui blocca la blocca il corteo, no? Cioè si butta davanti, no? Cioè blocca, è anche teatrale, no? E si mette in ginocchio e gli dice: Maestro buono, che cosa devo fare? E Gesù gli risponde in maniera strana, perché gli dice: perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio solo è buono. Ed è interessante, no? Questa stranezza di Gesù, che Gesù non risponde direttamente a quella domanda, no? Perché non risponde? Perché vedete, questo giovane sicuro di sé, bravo, no, sempre osservato i comandamenti, uno bravo, andato a messa, uno non è come gli altri, no? Che si butta davanti e che dice: Maestro buono, vedi? Cioè, io che sono bravo, ho capito che tu sei bravo. Cioè, e te lo dico, tu sei un maestro buono, bravo, perché c'è il maestro e il maestro, sono anche i cattivi maestri. Però io che sono bravo so riconoscere chi è bravo, no? Per cui, lascia perdere questi qui che ti stanno dietro, gentaglia, gentucola, no? Cioè, io invece che sono di un altro livello, perché io ho fatto GMG 1990, no, GMG 1992, ce l'ho tutte qui, no? Cioè, c'ho tutto le mie medaglie, no? Le mie medaglie. Io sono uno, no? Allora, fra noi che siamo bravi, lascia perdere gli altri, no? Rispondi a me, cioè io sono bravo, e ti domando una cosa interessante, tra l'altro anche tecnicamente esatta: cosa devo fare per ereditare? Ho studiato, no? Cioè non sono come gli altri. Vedete, questo qui, sto bravo, vuole rinchiudere Gesù in un rapporto duale, in un rapporto chiuso. E Gesù invece gli dice, guarda, è che non ci siamo solo io e te, ma c'è il Padre, c'è l'altro. Interessante questa dinamica. E ve lo dico adesso, perché c'ho in mente quello di Marco, vedete Marco 10, però c'è anche in Luca, c'è Marco 10 e poi c'è anche in Luca, adesso ve lo dico. E allora, per dire, ecco, quella domanda che ritorna anche qui, no? Cioè di dire cosa devo fare per ereditare la vita eterna. Vita eterna mi piace tradurre con vita che non muore più, perché vita eterna, se ci pensate, è anche un concetto astratto, no? Una vita che non finisce, oltre che non abbiamo esperienza della vita eterna, per cui... Però mi piace più questa vita, della vita abbiamo esperienza, e abbiamo esperienza della vita che muore. Per cui dire vita eterna, io direi una vita che non muore più. Non più sconfitta dalla morte. Non più sconfitta dalla morte. Non tanto che dura sempre, ma che non è più sconfitta dalla morte. E Gesù gli dice, che cosa sta scritto nella Torah? Come leggi? E costui rispose... Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse, hai risposto bene, fa questo e vivrai. Vedete, Gesù l'ha fatto domandare, l'ha fatto rispondere. E lì dice, lo sai, fallo. E poi lui è un dottore della legge, lo sa, no? E prende il cuore, amerai Dio con tutto il cuore e il prossimo tuo. Però la cosa non finisce lì, no? Perché quello, volendo giustificarsi, cioè, no, giustificarsi di, sì, ma maestro Gesù, io non ti ho chiesto questa cosa, no, che già so, grazie, no? Cioè, e vedete, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo che devo amare? Però potrebbe essere anche tradotto chi è prossimo a me. Perché vedete, no, c'è l'amare, fare, no, eccetera. E poi io? No. Chi si fa vicino a me? Chi accoglie me? Chi ama me? È interessante questo, no? Cioè, perché chi si fa vicino a me? Nelle mie fatiche, nella mia solitudine, nel mio desiderio di vita, nei miei inferni, piccoli o grandi, no? Chi viene a lottare per me? Il Dio di Gesù, che è il Dio di tutta la scrittura, secondo la definizione di una volta di un biblista che ascoltavo, lui diceva è il Dio degli esodi, come dire, l'esodo è la cifra fondamentale, no, per dire chi è Dio, cioè è colui che ti ama liberandoti, è colui che viene a trovarti nella tua oppressione amandoti per tirarti fuori. Tanto che questo biblista diceva che avere a che fare col Dio di Gesù Cristo significa essere coinvolti in una dinamica di liberazione. Che questa, fra l'altro, è anche una bella domanda per ciascuno di noi, cioè io, in questo momento, da che cosa ho bisogno di essere liberato? Se volete, qui torna anche la domanda con cui siamo partiti, no? Cioè io da che cosa ho bisogno di essere salvato? Cos'è salvezza per me? Cos'è salvezza per me? E allora, no, come si fa ad ereditare? Come si fa? Chi mi dona questa vita che non vince più la morte? Perché io, con il mio impegno, con la mia fatica, però io poi sperimento, no, il mio limite, la mia fragilità, la mia morte, no? E come se questa poi è l'ultima parola sulla mia vita. E allora Gesù gli risponde raccontando una storia. Uno studioso appunto su Gesù storico, eccetera, protestante, in un libro parlava di Gesù poeta. Poeta, non perché abbiamo delle poesie di Gesù, ma perché, diceva, Gesù era un uomo che creava storie, no? Ed era capace di questo proprio perché lui era un attento osservatore della realtà degli altri. Immaginate, io ci penso, no? Gesù che cresce bambino, ragazzo, nella sua famiglia, quante volte avrà visto Maria fare il pane, no? E l'avrà guardata, sarà stato in silenzio, e pian piano in sua coscienza, a un certo punto, quando bisognerà parlare del regno, dirà: il regno di Dio è come una donna che prende della farina e del lievito e lo impasta, no? Viene dalla sua storia, dai suoi ricordi, no? E allora anche qui, no? Dice, lui narra una storia: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Vedete, torna anche qui la direzione del cammino. E tra l'altro anche qui Gesù prende qualcosa dalla realtà, perché la strada che da Gerusalemme scende a Gerico, e che lui invece farà salendo, è una strada che passa attraverso le montagne di Giuda. Ci sono ancora dei resti di queste strade romane, di questa strada romana. E ora, ed è, fra l'altro, scendeva, ci sono Gerusalemme sugli 800 metri sopra il livello del mare, Gerico è 200 metri sotto il livello del mare, sono 1000 metri di dislivello. Ed è una strada che, passando attraverso il deserto, era una strada pericolosa, perché c'erano dei banditi, c'erano, no? E per cui Gesù prende da un fatto vero, di cronaca, quante ne avrà sentite di queste cose qui, e le elabora, no? Per cui sono quegli fatti di cronaca e l'uomo che fugge da Gerusalemme. E l'uomo che fugge da Dio, da quel Dio che si porta dentro nel cuore, no? Che è in fondo una proiezione di noi stessi, no? Che pensa che per vivere bisogna essere qualcuno, no, avere tanto, avere tanto potere, no? Silvano, che qui ha tante volte predicato, lui diceva sempre le tre grandi idolatrie, no? L'avere, il potere e l'apparire, il culto del potere e delle ricchezze, che se hai tanti soldi hai tutto, puoi tutto, sei sicuro di tutto, qualunque cosa ti accadrà potrai far fronte a tutto. Ricordate anche qui quella parabola dell'uomo che aveva ammassato tanta roba nei suoi granai e che dice a un certo punto, disse tra sé, goditela, no? E il Signore gli disse, povera te, cioè tu non sai che quella notte ti verrà un attacco cardiaco, non è così proprio il racconto, no? Ma il senso è quello, cioè che la vita è fragile, perché, no? E quello che hai accumulato per chi sarà? E il culto del potere, il potere sugli altri, no? Dà il potere. E io, scusate la banalità, però devo dire, cioè pensando anche a volte a quelle immagini dei dittatori che parlavano davanti a migliaia e migliaia di persone, sì. E allora, a me solo due volte nella vita è capitato di parlare davanti a migliaia di persone, e vi ricordo, cioè, una volta che era in una processione, una festa vicino L'Aquila, dove c'era questa poi processione, c'era la messa e veramente c'erano migliaia di persone, e il parroco mi invitò a fare la predica, e parlando davanti a tantissime persone ti viene l'adrenalina. Quindi soprattutto se vedi che un po' ti ascolti, no? Il potere. Scusate l'esempio stupido, no? Ma a me ha fatto capire qualcosa, no? Cioè, e poi il culto dell'immagine di sé, che io, anche quando ascoltavo Silvano, non capivo tanto. Poi camminando nella chiesa l'ho capito. Perché nella chiesa, come in tutti i luoghi di lavoro, eccetera, conta più che quello che sei, l'immagine che riesci a dare di te, vincente, di quelli che qualunque cosa loro ci sono, no? Dove non importa quello che ti importa, che tu sia sul pezzo, ci devi essere, è l'immagine di te, no? È un'idolatria che ci schiavizza. E quindi è l'uomo che fugge da Gerusalemme, no? E fuggendo da Gerusalemme incappa nei briganti, che sono appunto le idolatrie che ci seducono, ci bastonano e ci lasciano mezzi morti. Così fanno gli idoli. Noi agli idoli ci sposiamo, i profeti dicono questo, usano sempre l'immagine anche sessuale dell'unione all'idolatria, perché noi diamo tutto, diamo anima e corpo all'idolo. E l'idolo ci seduce, no? Ci percuote, ci ruba tutto e ci abbandona. E allora, vedete, lasciandolo mezzo morto, e per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada, e sono fortissime queste parole di Gesù, no? Perché dice che si può essere sacerdoti e fuggire da Dio. E purtroppo lo stiamo vedendo, no? Con dolore anche noi gesuiti. E si può essere preti e essere al servizio delle idolatrie. E vedete anche lui che scendeva, e quando lo vide passò oltre, perché sapete, no, quando tu sei in fuga sotto l'idolo anche di te stesso, come dire, ognuno per sé e Dio per tutti, No. Ognuno per sé e Dio per tutti. E così anche un levita era, come sappiamo, un sacerdote di un livello minore, no? Cioè, tra l'altro, se dovessimo attualizzare un po' questi termini nella nostra chiesa, diremmo un vescovo e un prete, no? Cioè, quindi... E vide e passò oltre. Vedete, appunto, come l'episodio della suocera di Pietro che aveva la febbre, no? E questo mette in crisi l'accoglienza di Gesù, perché Gesù viene invitato a cena e arrivati però subito gli parlarono di lei, no? Per dire, Gesù, tu sei anche una brava persona, noi vorremmo però, sai, ci abbiamo un problema, ci abbiamo una febbre, una donna con la febbre, ci abbiamo una febbre. E quando ci abbiamo la febbre non si accoglie, perché sei tutto ripiegato sulla tua febbre, no? Non vedi l'altro. E invece un samaritano che era in viaggio, e che tra l'altro notate, qui c'è già una stranezza, perché normalmente i samaritani non andavano a Gerusalemme. I samaritani vivevano più al nord, nell'attuale Cisgiordania, a Samaria. Il loro luogo di preghiera era il Monte Garizim, a tuttora, perché esistono ancora un po' di famiglie samaritane che vanno ancora a pregare sul Monte Garizim, per cui sto samaritano arriva a Gerusalemme, è un folle, no? E questo samaritano appunto è Gesù, che ci sta narrando la follia dell'amore di Dio. La follia dell'amore di Dio. È uno che è maledetto, è considerato maledetto, è usato per essere insultato tra i giudei, no? E che paradossalmente, no? È colui che invece è in viaggio. Attenzione, il viaggio nella Bibbia è uno. Il santo viaggio, diceva una vecchia traduzione, no, del Salmo 84, beato chi ha nel cuore, no, il santo viaggio, cioè il desiderio di salire a Gerusalemme, no? Tra l'altro anche gli ebrei dicono che quando vanno a Gerusalemme salgono, la salita a Gerusalemme. Allora questo folle samaritano è in viaggio, è nel cammino diverso, è nel cammino, no, verso Gerusalemme, narrando chi è il padre. E vedete, ce lo narra facendosi fratello di tutti. E passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino, e poi lo caricò sulla sua cavalcatura e lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Attenzione, vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, no? E si prese cura di lui. Sono dei verbi che noi abbiamo già incontrato. Vi ricordate? Li abbiamo già incontrato ieri nel brano della quasi simili, cioè quasi simili, e nel brano di Luca 7, versetto 13, dove si dice: vedendola, il Signore fu preso da grande compassione. Il brano della vedova di Nain, no, per lei, le disse non piangere, si avvicinò e toccò la barba. Sono quasi la stessa struttura, no? Il vedere, che già Maria, come ricordate, ci aveva narrato, c'è uno sguardo di Dio che fa vivere. E ne sente grande compassione, no? Cioè, è bello, sentivo Sabino Chialà che in una sua conferenza diceva: noi dovremmo essere capaci di vedere prima di tutto, guardare gli altri per vedere prima di tutto non il loro peccato, ma il loro soffrire, la loro sofferenza. No, una signora che era stata mandata, cioè una signora doveva fare la madrina di cresima, e però una signora non particolarmente religiosa, però soprattutto da noi al sud si fa così, è un fatto ormai tradizionale, no, eccetera. Comunque, di un'amica che gli aveva chiesto di fare la madrina di cresima della figlia. E allora, e poi lei non sapeva cosa bisogna fare, e l'amica gli ha detto: guarda, vada al parroco, presentati, no, eccetera. E quindi lei è andata, e sto parroco le ha fatto il processetto, no, dicendosi come si chiama, dove, no, cioè, eccetera, no, e così. E alla fine aveva già concluso tutto le scritte, gli chiede: la signora, ma lei è sposata, è divorziata? E la signora così, sinceramente, ha detto: guarda, io sono divorziata. Lui prende il foglietto,
no.
No. E poi uno dice: perché la gente non viene più? Quale volto di Dio? No, perché c'è modo e modo, no? C'è il modo di dire: Signore, guardi, ne parliamo un attimo, sai, mi racconta un po', sai, perché no, bisognerebbe fare un cammino, perché no? C'è modo e modo, un'accoglienza, un ascolto, no? Invece qui un giudizio. E allora c'è questo signore che, vedendo quella situazione, vedendo Nain, ricordate tutto il significato della città, di questa umanità, vedendo quest'uomo, no, vittima dei suoi idoli, ne ha compassione. E però attenzione, questa compassione lo porta a farsi vicino. Nel racconto di Nain, a toccare. Tra l'altro è anche molto bello che nella, e voi ce l'avete in nota, nel racconto del figlio della vedova di Nain, in nota si rimanda al primo libro dei Re, al capitolo 17, in un episodio del ciclo di Elia, e laddove, capitolo 17, primo libro dei Re, si dice che Elia, che aveva è stato mandato dal Signore fuori dalla terra di Israele, nella terra di Sidone, e lì era stato accolto da una vedova che aveva un figlio. A un certo punto questo figlio muore e la vedova gli dice, capitolo 17, versetto 18, allora lei disse a Elia: che c'è fra te e me, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Interessante, no? Che poi, tra l'altro, il testo non ci dice che colpa ha questa donna, non ce lo dice. Però qui ci dice piuttosto quella cosa che quando ci capita qualcosa di brutto, uno dice: perché Dio mi sta punendo, no? Me lo sono meritato, in qualche modo, no? Che cosa ho fatto di male? Allora per quello, no? Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore Dio mio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore: Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia, la vita del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Fortissimo, no? Questa immagine di Elia che si stende sul corpo del bambino. E secondo il libro dei Re ci sarà lo stesso episodio nel ciclo di Eliseo discepolo di Elia. Anche qui ci sarà una donna che lo accoglie, poi anche suo figlio lì morirà, lui andrà, e secondo libro dei Re capitolo 4 versetto 40, intorno al versetto 29, il racconto poi continua. E allora, versetto 32, Elia entrò in casa, il ragazzo era morto, coricato sul letto, egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino, pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui, si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Molto bello, no? Perché in qualche modo è profezia di questo Dio che per salvarci si è unito alla nostra umanità morente, schiava della morte, schiava della paura della morte, la signora della nostra vita, no? E lui proprio si unisce, no? Si fa uno di noi per prendere su di sé la nostra morte e donarci la sua vita. E un po' si intravede il mistero pasquale, no? Quel Signore che prende su di sé tutta la nostra maledizione, si fa carico di tutto e in cambio ci dona il suo amore senza limiti, l'amore del Padre senza limiti. E vi segnalo ancora che questi 4 verbi che dicono appunto l'agire di Gesù nell'episodio della vedova di Nain, l'agire sempre di Gesù nel suo essere quel samaritano maledetto che sale a Gerusalemme e guarda colui che gli altri non vogliono guardare, tornerà, ve lo segnalo, nel racconto che conosciamo tutti e tutti amiamo, del Padre Misericordioso, Luca 15, perché ricordate anche lì, quando il padre vede quel figlio minore che sta tornando dal padre non perché si è convertito, ma perché è un bastardo, è un bastardo quando se n'è andato perché ha detto al padre una cosa che non c'è né in cielo né in terra, cioè nel senso, guarda, io ho diritto a una parte d'eredità, quando muori, facciamo così, dato che io non ho tempo di aspettare che tu muoia, facciamo che tu per me sei morto, dammi quello che mi spetta e io me ne vado. E il padre, invece di tirargli uno schiaffo, uno scappellotto e dire va a lavorare, no, gli dà quello che lui chiede. E qui io ricordo sempre, quando parlo di questo brano, che attenzione, perché poi i padri cattolici vanno in crisi, no? Perché dicono, ma io invece per mio figlio, no? Allora io cerco sempre di dire, attenzione, questo non è il manuale del buon padre cattolico, no? Cioè, non dovete leggerlo così. Qui si parla di un altro padre, di un altro padre. Perché un padre umano è giusto che un figlio che ti viene a chiedere questo gli dia due bei cepponi e lo mandi a lavorare, no? Qui stiamo parlando di un altro padre, che ha un figlio altrettanto folle, che gli dà quello, lui se ne va, come sappiamo, tutto quanto, e quando si trova col culo per terra, alle pezze, che cosa gli viene in mente? Non gli viene in mente l'amore del padre, gli dice, ma io sono il figlio del padre, e sto qua col culo per terra. Mentre quanti salariati in casa di mio padre mangiano e bevono? Vedete, questo gli viene in mente. Allora dice, tornerò. E dirò a mio papà, papà, non dirmi niente, dico tutto io. Ho sbagliato contro il cielo e contro di te. E stabilisco io le condizioni. Trattami come uno dei salariati. Va benissimo, no? Cioè, fa tutto lui. È bastardo dentro, cioè, proprio, cioè. E quando sto figlio bastardo dentro sta tornando, il padre, dice il Vangelo, quando egli era ancora lontano, vedete, magari era 10 metri da casa, il padre lo vide, ne ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Sono, no, vedete, tornano a vedere, sentire compassione, il muoversi e toccare, abbracciare, no? Il baciare. Allora questo è quello che è appunto il mistero di Dio, no? Cioè per noi, quel mistero che appunto viene a trovarci, ci vede perché gli stiamo a cuore, no? E ci aspetta, sente compassione, si fa vicino, ci accoglie e allora ci invita a coinvolgerci con lui, no? Dice, chi di questi tre ti sembra che sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose, chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli rispose, va e anche tu fa lo stesso. Allora, ecco, fermiamoci su questo mistero di Dio che appunto è parola che cerca accoglienza, che non ne trova, e che paradossalmente invece di fronte al rifiuto abbandonarci, si fa accoglienza del rifiuto. Ci vince con una sovrabbondanza d'amore che va laddove, no? C'è il rifiuto, la chiusura, la morte, no? Ci inonda del suo amore, ci inonda, in un amore che viene effuso e sprecato. Bene, buon lavoro. Quanto riguarda quel brano del giovane, cosiddetto giovane ricco, in Luca è al capitolo 18, versetti 18-23. Thank you.